Drammatico, il primo movimento si apre così con questa pagina. Tra l'altro si parlava prima di Beliaev che pubblicava Mosca e Alipsia, sì. E aveva sotto le sue ali di protezione Scriabin, nonostante i consiglieri, primo tra tutti Nikolai Rimsky-Korsakov, l'avessero caldamente sconsigliato di fare ciò. E Rimsky-Korsakov si vedrà il molto più giovane collega guadagnare molto più di lui, perché era pagato tantissimo a Scriabin.
Sì, infatti, proprio vero. Tra l'altro Korsakov, se non sbaglio, il diploma di pianoforte in Russia può essere coronato dalla piccola medaglia d'oro che il suo amico Rachmaninov, che era il suo contrario, era quasi 2 metri alto, aveva avuto a causa di Korsakov o di Arensky, uno dei due fece in modo tale che non potesse
voto
ricevere.
Contro.
Sì, questa cosa gli è rimasta proprio... Questo terzo tempo, il secondo tempo lo salterei perché è un intermezzo, no? Dunque, il terzo tempo è una spremuta di cuore di Scriabin. Veramente è un brano molto bello, dolcissimo, è una di quelle... Forse questo terzo tempo è il tempo nel quale Scriabin fa l'eccezione nella sonata. Dolcissimo, lo suono soltanto alla prima pagina.
Momento, l'inizio dell'andante, del terzo movimento della sonata numero 3 in fa diesis minore, opera 23. Potrebbe andare avanti ore e ore a parlare di Scriabin, ma il nostro tempo è estremamente limitato. Cosa facciamo? Facciamo sentire ancora un frammento del finale Presto con fuoco o passiamo alla quarta sonata?
Facciamo il finale...
Facciamo un...
20 secondi.
Dai. C'è una cosa di Scriabin che mi piacerebbe che mi raccontassi o che mi spiegassi, perché un pianista come il Levin di cui hai parlato prima o Rachmaninov o lo stesso Taneyev, che erano suoi contemporanei se non coetanei, suonavano il repertorio, cioè Rachmaninov suonava Beethoven, suonava Schumann, Chopin, Scriabin suonava Scriabin soprattutto.
Sì, esatto, perché Scriabin diceva una cosa che potrebbe essere scandalosa: tutta la musica prima di Beethoven è noiosa. Cioè, a lui piaceva praticamente... Tchaikovsky non lo sopportava perché diceva che gli dava la depressione. Cioè, era un po' così. Quindi, perché lui c'è da dire una cosa, la dico molto velocemente, non dobbiamo dimenticare una cosa, che Scriabin è stato sempre un mistico, no? Quindi è sempre più presente in Scriabin il fatto che il pensiero filosofico, teosofico e poi cosmogonico, che sono delle parolone per dire che praticamente lui si interessava del trascendente, ha sempre più invaso il pentagramma. E cosa succede? Al punto tale, e questa è la quarta sonata, che praticamente lui dice questo: sarebbe veramente desolante per me sapere che dopo la mia morte io venga considerato soltanto un compositore di brani per orchestra e pianoforte. Questo ci fa capire quanto sempre più il pensiero di Scriabin vada a coinvolgere la scrittura, che sempre meno è musica col fine estetico a se stesso, che per lui diventa una cosa stupida, ma sempre di più invece è un qualcosa che deve rappresentare un qualcosa, se non evocare un qualcosa di trascendente. In questo periodo Scriabin lascia la moglie, si mette con Tatiana e nasce Ariadna. Lascia il conservatorio, che non ne può più dopo 4 anni, e comincia a scrivere una quantità di musica incredibile. E siamo intorno al 1903.
Ecco, infatti adesso arriviamo a questo secondo periodo. Sì. Dicevo prima, il secondo periodo, troviamo la quarta e la quinta sonata. Magari ascoltiamo un frammento della sonata opera 30, cioè la sonata numero 4 in fa diesis sì. maggiore, l'andante. Nuccio Trotta, questa era la pagina d'apertura della sonata numero 4 in fa diesis maggiore opera 30 di Alexander Scriabin. Abbiamo citato tangenzialmente la sua fascinazione per il mistero. Ora c'è un incontro fondamentale, che è quello con Elena Petrovna Blavatsky, la fondatrice della società teosofica, a Parigi, questo in Francia, e negli Stati Uniti. Lui non ebbe modo di recarsi negli Stati Uniti, ma conobbe gli scritti, Iside svelata e questi libri, che erano una specie di sunto delle religioni che venivano scoperte in quegli anni, dall'induismo, del buddismo. Certo. Tanto che la vita di Scriabin da questo momento in poi tende verso la creazione di un Gesamtkunstwerk, che certo. avrebbe dovuto essere il suo conclusivo mysterium, che avrebbe dovuto aver luogo su uno spiazzo gigantesco sull'Himalaya. Sì. Allora.
Ma sì, è vero. Praticamente lui, sempre verso in questa direzione del trascendente, viene veramente affascinato dagli scritti della Blavatsky. E possiamo dire che sono scritti, scusate, ma devo dirlo, sono affascinanti. Comunque, nel senso che immaginate uno scritto, per quanto corposo, che possa spiegare addirittura la nascita quasi dell'universo, la nascita delle religioni, la nascita del cristianesimo e tutto ciò che era prima. Quindi una persona come Scriabin, che era comunque un instancabile curiosone, anche se non è mai uno che non è stato mai capace di leggere un libro dall'inizio alla fine, lui leggeva, faceva leggere e poi dice cosa c'è scritto lì, era così Scriabin, però inesorabilmente è stato attratto verso questo trascendente, che poi chiaramente ha rappresentato in musica. L'altro incontro molto importante è stato con il principe Trubetskoy, che l'ha portato nell'altra direzione filosofica, quella di Nietzsche, eccetera, eccetera, Schopenhauer, eccetera. Ecco.
Allora, veniamo alla quinta sonata. Il tempo che abbiamo a disposizione sta volando a una velocità impressionante. E dopo la quarta sonata, in pratica, anche le dimensioni delle sonate si riduce.
Certo.
Non si supera mai i 12 minuti. Infatti la quarta era 8 minuti, sì. Qui siamo sugli 11.
Sì.
Si condensa il
suo
linguaggio.
Si condensa, perché lui diceva che, come spiegare in poche parole, la frase giusta c'è, però il fatto che si dovesse riuscire, lui riusciva a scrivere, per esempio, i preludi, anche di un minuto, nel minimo viene condensato il massimo, cioè anche in un rigo soltanto c'è il significato di un'intera sonata per lui. Si contrae, diventa, ed è l'ultima sonata che reca la tonalità. Scriabin pensa questo, che ognuno di noi ha delle potenzialità mute, e lui è alla ricerca del modo per poter mettere alla luce queste potenzialità che sono in ognuno di noi. Questa è la sonata che parla di questo.
Thank you.